Questa mattina, per la grazia di Dio, vorrei condividere con voi alcune riflessioni sulle scritture che il Signore ha messo nel mio cuore, che hanno come titolo Grazia sopra grazia. Leggiamo insieme dalla parola del Signore, dall'Evangelo di Giovanni, al primo capitolo. Leggeremo alcuni versetti, non tutto, dall'1 al 5 e dal 14 al 18. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti da 1 a 5 e da 14 a 18. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. Passiamo al versetto 14. E la parola è stata fatta carne, ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Giovanni gli ha resa testimonianza ed ha esclamato dicendo: era di questo che io dicevo. Colui che viene dietro a me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti è dalla sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia sopra grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre, è quel che lo ha fatto conoscere. Amen. Ho voluto leggere questi testi delle scritture per introdurre con la parola, come amo fare, perché la parola parla, e il tema di quest'oggi, testo veramente straordinario che ci introduce nella realtà gloriosa della grazia di Dio. La grazia di Dio è veramente meravigliosa e gloriosa. L'intero mondo, l'intero universo, oserei dire, e nell'universo ci metto ciò che vediamo e ciò che non vediamo, quindi anche la parte, oltre le parti più remote del fisico, ma anche le parti del non fisico, sono sostenuti dalla grazia di Dio. Se la grazia di Dio venisse rimossa per solo un momento, tutto sparirebbe. Nonché la parola del Signore ci dice che il Figlio, che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, in Ebrei capitolo 1, sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Perciò il mondo non sta in piedi da solo. È vero, ci sono delle leggi fisiche che per la grazia di Dio si mantengono. Ciò che ci dice la matematica, la fisica, le formule quando le studiamo o qualsiasi altra cosa, ci dice che c'è un Dio che ha creato ogni cosa e queste cose sono sostenute, quindi riusciamo a descrivere in qualche modo perché c'è la parola della sua potenza che sostiene ogni cosa e permette che queste leggi siano ogni giorno, mantengano una loro stabilità. Ma se Dio ritirasse la sua grazia, nessuna legge si manterrebbe. E questo è meraviglioso. Dio ha dato un senso, quindi queste cose vanno avanti, e vanno avanti sin dall'inizio, dalla fondazione del mondo, ma è Dio che le sostiene e le mantiene. La grazia è per tutti. Vi è una grazia che qualche tempo fa abbiamo riflettuto su questo tema, una grazia diciamo universale. Un piccolo esempio il Signore Gesù ce lo fa nell'Evangelo di Matteo, quando ci dice che il Signore fa levare il suo sole. È interessante questo suo sole, perché è il sole di Dio. Il Signore fa levare il suo sole sui giusti, dice Matteo, e sugli ingiusti. E fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Già adesso che siamo in ambiente, siamo nel contesto della siccità, capiamo riusciamo a capirlo in maniera fisica, la grazia di Dio. Cioè noi dipendiamo, lo dicevo qualche tempo fa con un collega, noi dipendiamo da quello che scende dal cielo. La pioggia scende dal cielo, il cielo si apre e dà la sua pioggia, irriga i campi, e riempie le falde, eccetera, eccetera, dal quale noi possiamo bere e dal quale noi possiamo mangiare, poiché cresce il grano, cresce la frutta. E anche d'estate, come qualche tempo fa, qualche anno fa, riflettendo con Luca, il figlio di Crescenzo, guardate il cocomero che nell'estate, nel momento in cui noi abbiamo veramente bisogno d'acqua, questo cocomero è una palla d'acqua praticamente. E il Signore è meraviglioso perché ci provvede l'acqua nel momento dell'arsura. Quindi noi abbiamo la grazia di Dio, non mi sogno nemmeno di poter nemmeno toccare un minimo della grazia di Dio, perché la grazia di Dio è un forziere pieno d'oro. Perciò questa mattina ho scelto tre punti, tre punti su cui che vorrei vedere con voi per glorificare il Signore. Il primo punto è questo, che dice: la grazia viene da Dio per mezzo di Gesù Cristo e vi si entra per fede. Quindi la grazia viene da Dio per mezzo di Gesù Cristo e si entra nella grazia per fede. Il secondo punto dice: la Chiesa vive della grazia di Dio. Abbiamo visto che anche il mondo beneficia della grazia, che possiamo chiamare universale in qualche modo, ma la Chiesa vive, si muove per la grazia di Dio. E vedremo dopo che cosa significa. L'ultima parte riguarda l'insegnamento della vera grazia nella vita del credente, poiché c'è una grazia che non è la grazia di Dio. Vi è una grazia, un insegnamento di grazia, che non è un insegnamento della grazia di Dio secondo le Scritture, ma lo vedremo se ci arriveremo più avanti. Il testo di Giovanni che abbiamo appena letto, e ovviamente non commenteremo tutto il testo di Giovanni, ne prenderemo solo una parte finale, poiché sennò potremmo stare qui ore e ore e ne vedremo solo una piccola parte. Intanto comincia con, ho voluto leggere i primi 5 versetti perché comincia con: nel principio era la parola. Cioè l'attenzione di Giovanni in quel momento per lo Spirito Santo è nel cielo. È di prima la fondazione del mondo, c'era la parola di Dio. Quella stessa parola che si è fatta carne. E questo ci dice, quando ci dice la parola è stata fatta carne, ci sta dicendo questo. Quella parola che era nel cielo, la grazia di Dio, si è fatta carne ed ha camminato per un tempo fra noi. Cioè, stesso messaggio, la grazia viene solo dal cielo e si è fatta carne. E cosa ci dice qui Giovanni in questo testo? Un punto su cui mettiamo l'attenzione. Infatti, versetto 16, è dalla sua pienezza. È dalla sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto. Dalla pienezza della parola, dal Figlio di Dio. Noi tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. È dalla sua pienezza, dalla sua pienezza. I primi versetti ci parlano, ci dice: in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Da lui, dalla sua grazia, dalla sua pienezza, noi abbiamo ricevuto. Perché? Perché la Scrittura ci dice che al Padre è piaciuto di fare abitare in lui tutta la pienezza. Colossesi 1, versetto 19. Piacque al Padre, dice Colossesi, di fare abitare in lui tutta la pienezza. Tutta la pienezza al Padre è piaciuto di farla abitare, dimorare nel suo figliuolo. E mi piace molto, mi è sovvenuto alla mente prima, durante le preghiere, il testo di Luca, al capitolo 1, che parla sempre di grazia. Mi piace moltissimo quel testo, mettiamoci gli occhi sopra assieme. Luca al capitolo 1 dice, guardate che meraviglia questo testo, qui è il messaggio nel cantico di Zaccaria, è meraviglioso, quando dice al versetto 76: e tu, piccolo fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante la remissione dei loro peccati. Guardate questo testo, dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali, guardate che arriva, l'aurora dall'alto, l'aurora dall'alto, perché tutto quello che noi abbiamo viene dall'alto. L'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Che meraviglia questo testo! L'aurora ci visiterà dall'alto! Noi che eravamo in tenebre, siamo tenebre, dice la scrittura in Efesini capitolo 5 versetto 8, voi eravate tenebre, è venuta per farci risplendere della sua luce, perché in lei, nella parola, era la vita, e la vita era la luce, è la luce degli uomini. Nel Cristo c'è la vita, nel Cristo c'è la luce. E la parola del Signore dice in lui, Colossesi capitolo 2 versetto 9, dimora tutta la pienezza della Deità, in Cristo Gesù. L'aurora ci ha visitati, siamo stati visitati dall'aurora, dal cielo. Noi dipendiamo dalla grazia di Dio, tutto quello che scende dal cielo, come scritto in Ebrei, già l'ho citato, egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta, dice al versetto 3, della sua essenza. E noi abbiamo, dice la parola, abbiamo ricevuto. Noi abbiamo ricevuto, siamo chiamati ad aprire le nostre mani per ricevere ciò che scende dal cielo. Come dissodiamo, ariamo un campo per ricevere la pioggia, noi siamo chiamati ad aprire il nostro cuore per ricevere quello che scende dal cielo. Siamo chiamati ad accogliere nel nostro cuore la parola di Dio che discende dal cielo. La parola si è fatta carne. Siamo chiamati a ricevere la parola di Dio che scende dal cielo per la grazia di Dio, a preparare il nostro cuore affinché quella parola possa entrare e possa portare il suo frutto. E noi non possiamo pensare, noi dipendiamo, quello che questa mattina vorrei che noi tutti rammentassimo, noi dipendiamo interamente dalla grazia di Dio. Ne dipendiamo, siamo totalmente dipendenti. Noi possiamo pensare di vivere al di fuori della grazia di Dio, non possiamo assolutamente pensare questo, non possiamo pensare di svincolarci dalla grazia di Dio, poiché noi dipendiamo interamente da essa. Dipendevamo prima, dipendiamo ora e dipenderemo sempre dalla grazia di Dio. Lo capiamo, come dicevo prima, facilmente. Se noi guardiamo, usciamo oggi, vediamo il terreno bagnato, è piovuto. La pioggia è scesa dal cielo. Il Signore ci ha dato un po' di pioggia. Non è certamente sufficiente con tutta l'arsura che abbiamo avuto e che poi probabilmente avremo. Il sole, il suo sole è una grazia di Dio. La frutta, la verdura è una grazia di Dio, il pane è grazia di Dio. Nell'ambito del fisico lo capiamo, riusciamo a capirlo. Ma quanto questo è più vero in ciò che noi chiamiamo l'ambito spirituale? È molto più vero che noi dipendiamo dalla grazia di Dio. Non possiamo pensare, la Chiesa non può pensare di uscire dalla grazia di Dio. Perché il rischio qual è? Uscendo dalla grazia di Dio e dimenticandoci che noi siamo totalmente dipendenti da Lui, il rischio di trovarci come accadde ad una chiesa, alla chiesa di Laodicea, che aveva un Gesù alla porta. Pam, pam, pam. E picchiava. Perché picchiava? perché voleva entrare, voleva cenare, voleva intrattenersi, voleva preparare il cibo, come in quel bellissimo episodio in cui ci sono i discepoli che vanno a pescare, episodio successivo alla resurrezione, vi sono i discepoli che vanno a pescare e Gesù sulla costa li chiama dicendo: figliuoli, avete pescato? No, non abbiamo pescato nulla. Gettate la vostra rete dall'altro lato e ne troverete. E loro gettarono la rete e riempirono la rete di grossi pesci, ma non si ruppe. E Pietro, o Giovanni, fu Pietro mi pare, disse: è il Signore. E quando i figliuoli andarono sulla costa, c'era già una brace accesa e del pesce messovi sopra. Venite, prendete del pesce che avete preso e venite a fare colazione. Perché Gesù aveva già preparato ogni cosa. Ed è così, quando Lui ci chiama, c'è già del buonissimo cibo per noi pronto. Venite, figliuoli, venite, io voglio cenare con voi. Voglio stare con voi, voglio passare del tempo con voi. La grazia di Dio è straordinaria. Se colui che è la pienezza, del quale ci è scritto nella parola di Dio, piacque al Padre di fare dimorare con noi la pienezza, colui, come dicevo giovedì, che cammina in mezzo ai candelabri d'oro, cammina in mezzo alla Chiesa, è con noi, noi abbiamo tutto, non ci manca nulla, siamo completi, di nulla mancanti. Gesù vuole stare con noi e noi lo vogliamo con noi. Gesù, noi ti vogliamo te nella nostra Chiesa, vogliamo la tua presenza, nella tua Chiesa, noi siamo membri di questo corpo, ma la Chiesa è la tua, vogliamo la tua presenza, ti vogliamo qui con noi. Vogliamo i tuoi insegnamenti, vogliamo la tua parola, vogliamo il tuo cuore, vogliamo la tua mente, vogliamo il tuo spirito, perché tu dici: io sono mansueto ed umile di cuore, e noi vogliamo te in noi. Non ci accontentiamo di qualcosa che possa assomigliare a te, noi vogliamo te, perché senza di te c'è solo l'illusione di essere qualcosa, ma con te noi abbiamo tutto e pienamente. La grazia e la verità. E Gesù dice di se stesso: io sono la verità. Vogliamo la verità? Abbiamo bisogno di Cristo. Vogliamo vita? Abbiamo Cristo. Piacque al Padre di far abitare in Lui ogni cosa, la pienezza. Grazia e verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio, che nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Noi possiamo conoscere Dio solo per mezzo di Gesù Cristo. La parola del Signore ci dice chiaramente, passo che abbiamo citato forse ad altri durante le evangelizzazioni o per parlare di Cristo, citiamolo anche a noi stessi. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, nessuno, se non per mezzo di me. La grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È Lui che ci fa conoscere il Padre e ci dà la vita. Questa è la vita, conoscere te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La parola di Dio ci dice che Dio anticamente, e lo dice negli Ebrei, ha parlato in molti modi e in molte maniere per mezzo dei profeti. Ma oggi Dio parla per mezzo del suo figliuolo. Dio parla per mezzo del suo figliuolo. La vita di Gesù Cristo è la parola di Dio fatta carne, che ha camminato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, dice Giovanni, come gloria dell'unigenito venuto dal cielo. Cristo è la parola di Dio e la sua vita ci parla. Ci parla di Dio, ci parla del Padre. Chi ha veduto me, dice la Scrittura, ha veduto il Padre. Perché mi dice ancora mostrami il Padre? E questo mi basta. Ancora non mi hai conosciuto? Cristo è la parola di Dio. Oggi, dice, è stato manifestato, Dio parla per mezzo di Gesù Cristo. La rivelazione viene da Lui, dal Signore Gesù. E in Apocalisse stiamo guardando proprio questo. In Apocalisse, al capitolo 1, versetto 1, dice rivelazione di Gesù Cristo, perché Dio gli ha data affinché rivelasse ai suoi servitori le cose che hanno a venire tra breve. E questo è meraviglioso, la parola di Gesù Cristo. Nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 25, è scritto: in quel tempo Gesù prese a dire, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti. Non serve saviezza, non serve intelligenza umana per vedere queste cose. Serve una rivelazione del cielo. Serve la grazia di Dio. Sì, Padre, le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano. Guardate cosa dice il Signore Gesù. Ogni cosa mi è stata data in mano. E lo ridirà in Matteo capitolo 28. Ogni potestà mi è stata data nei cieli e sulla terra. Gesù ha potestà su ogni cosa oggi nei cieli e sulla terra. Gesù ha potestà, ha potere, ogni cosa gli è stata data nelle mani, nei cieli e sulla terra, dal Padre. E nessuno conosce appieno il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce pienamente appieno il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. E questo è meraviglioso. La rivelazione di Dio viene dal cielo. Viene dal cielo attraverso Gesù Cristo. È meraviglioso. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio abbia voluto rivelarlo. La stessa rivelazione, quindi un'altra caratteristica della grazia di Dio è la rivelazione. Ciò che Dio ha rivelato nella sua parola proviene dal cielo. E noi questa mattina beneficiamo qui insieme anche di questo aspetto della grazia di Dio, perché la rivelazione viene dal cielo. Abbiamo letto giovedì sera, se ve lo ricordate, che mai nessuna profezia venne per volontà d'uomo. Nessuna! Non c'è nessuna profezia biblica, ovviamente, perché ci sono molte profezie che vengono per volontà d'uomo e non si sono mai adempiute, e mai si adempiranno. Ma nessuna vera profezia venne per volontà d'uomo, ma degli uomini, dice la Scrittura, hanno parlato, perché sospinti dallo Spirito di Dio. Grazia, grazia, ancora grazia, sopra grazia. Degli uomini hanno parlato perché sospinti dallo Spirito Santo. Degli uomini hanno scritto, come vedevamo giovedì, per chi era presente, perché lo Spirito Santo ha loro comandato, scrivi. Scrivi tutte le cose che io ti dirò. A Mosè è stato detto scrivi. Ai profeti è stato detto scrivi. Molti di loro è anche documentato. Gesù, Geremia, mi pare, sicuramente. Scrivi. Ad altri è stato detto sigilla. A Giovanni a un certo punto, nel libro dell'Apocalisse, ci sono delle parole che mi pare che dicono i sette tuoni, se non ricordo male. Io stavo per scrivere, ma la voce che mi parlava mi disse sigilla queste cose. Perché la volontà di Dio, che è dalla volontà di Dio che vengono le profezie, le vere profezie. E questa è grazia. La rivelazione è grazia di Dio. Guardate questa parola. Questa parola è stata scritta da 40 autori vissuti in 1500 anni e oltre, circa 1500 anni. Eppure l'abbiamo nelle nostre mani. L'archeologia, tutte le volte che fanno una scoperta, dimostrano, come se ce ne fosse bisogno, che questa parola è stata copiata, trascritta con una perfezione incredibile, che non è di questo mondo. Pensate, noi studiamo a scuola libri di filosofi della Grecia in cui le traduzioni sono tremendamente più scadenti e diverse le copie l'una dall'altra. Eppure diciamo, questo è ciò che ha detto Tizio e questo è ciò che ha detto Caio. Ma qui abbiamo la parola di Dio, meravigliosa in ogni suo aspetto, perfetta, purgata 7 volte col fuoco. E anche l'uomo deve ammettere che ogni volta che si trova qualcosa che l'uomo ha voluto negare, va in direzione di ciò che la parola di Dio aveva predetto molti, molti, molti secoli prima. E questa è grazia. Noi abbiamo, è stato provato di fare di tutto, ma pensate come può un libro così meraviglioso raggiungere noi dopo tutti questi secoli, questi millenni, con una precisione così. È la grazia di Dio che noi questa mattina godiamo. Noi siamo entrati così, ci siamo alzati per la grazia di Dio, siamo entrati qua dentro per la grazia di Dio, vedremo tra un attimo, abbiamo pregato per la grazia di Dio, ascoltiamo la parola di Dio pregando, e lo prego tuttora, che il Signore mi annulli e che parli il suo spirito per la grazia di Dio. Vivremo oggi per la grazia di Dio. Grazia sopra grazia, ogni giorno che il Signore ci dà su questa terra. Ma il Signore ama darci la sua grazia. Ci chiede solo una cosa: entrate in questa grazia, aprite le mani per ricevere questa grazia e siate riconoscenti. Come quell'uomo che venne guarito, come quei 10 uomini che vennero guariti dalla lebbra, solo uno tornò a ringraziare il Signore. E il Signore gli fa una domanda molto semplice: gli altri 9 non sono tutti stati guariti allo stesso modo? Uno solo è tornato per dare gloria a Dio. Ecco perché è così importante la domenica. Abbiamo visto anche nell'Apocalisse il giorno di domenica, questo giorno in cui l'uomo torna per dare gloria a Dio. Non possiamo non presentarci qua senza dare gloria a Dio. Perché indipendentemente da tutto, se noi siamo qua, è per la grazia di Dio. Un motivo ce l'abbiamo sempre, anche solo 3 parole. La grazia di Dio è con me. E questo è meraviglioso. E questo è straordinario. E ancora, facciamo un altro passo avanti. Siamo stati salvati per la grazia di Dio. E stamattina la grazia di Dio è, come sempre, protagonista. Volevo leggere con voi un testo che certamente conoscete, e abbiamo letto più volte, magari citato a memoria, dall'Efesini, al capitolo 2. Cosa dice Efesini, capitolo 2? Versetto 1, leggeremo qualche versetto qua e là, se no non riesco a chiudere in tempo. E voi pure vivificati. Voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci amate, quello stesso amore che il nostro fratello anziano citava nella sua preghiera, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. La grazia e la verità sono venuti per mezzo di Cristo. Ci ha vivificati con Cristo, insieme a Lui. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti, in Cristo Gesù. Per mostrare nell'età a venire, guardate questo proposito di Dio, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché, se non l'avessimo capito, è per grazia che voi siete stati salvati. mediante la fede. Ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. È il dono di Dio, perché la grazia viene dal cielo. Non è in virtù di opere, affinché nessuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone. Questo già ci fa capire qual è la vera grazia di Dio, che vedremo nell'ultimo punto, le quali Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo. Allora, capite che è abbastanza chiara la scrittura qui e ci dice qual è il nostro stato naturale. Lo stato naturale dell'uomo è morte nei suoi falli e nei suoi peccati. Morto nei vostri falli, eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Giustamente condannati a morte, perché il tribunale non è un tribunale umano. Nel tribunale, colui che presiede il tribunale è il giudice, che la scrittura ci dice, i quali occhi sono come fiamma di fuoco. Gli occhi di Dio vedono e sondano il nostro interiore. I suoi occhi infuocati, personalmente ritengo, dalla scrittura, che ci danno proprio l'idea del fatto che Dio sa ogni cosa. E i suoi occhi sono puri. Non possono sopportare il male. Quindi di fronte a questa condizione noi eravamo tutti condannati, non ce lo dimentichiamo, condannati giustamente a morte. E nessuno avrebbe potuto, come succede spesso nella realtà, fare 18 appelli o 137 corti per dire ma no, facciamo, c'è un cavillo. No, no, davanti al tribunale di Dio c'era la condanna giusta. Tutti giustamente. Senza speranza, e come dice la parola in altro posto, senza Dio nel mondo. Ma Dio. Ricordiamocelo, ma Dio, non ma io, ma Dio è intervenuto, ha messo mano per grazia a tutto questo. Ha messo la sua mano che era preparata da prima della fondazione del mondo, perché il piano di Dio viene da prima. E ha fatto sì che noi vivessimo, potessimo vivere. È arrivata la sua grazia. Ecco perché la parola di Dio dice, è per grazia che siete stati salvati. Dipendiamo dalla sua grazia ogni giorno. La rivelazione che abbiamo in mano e la rivelazione stessa che è stata fatta nella nostra vita. Io lo sono convinto per quello che è successo a me, alla mia personale testimonianza, è la grazia di Dio, poiché io ho deriso tutto di questa parola, prima di che il Signore aprisse i miei occhi. Tutto. Ma è arrivata la grazia. Quando arriva la grazia e lo Spirito di Dio, i nostri occhi sono aperti. E vediamo cose che gli occhi dell'uomo non possono vedere e le orecchie umane non possono sentire. E non sono nemmeno salite in cuor d'uomo, ma sono rivelate dallo Spirito Santo. Grazia per sempre immeritata. Per sempre questa grazia sarà immeritata. Ma Dio lo ha fatto. E come si entra in questa grazia? Come dice la Scrittura, per fede. Fede di un uomo condannato a morte. La fede è di un uomo che sa che la condanna è giusta per lui. Fede di un uomo nel braccio della morte, pronto ad essere ucciso, ma al quale viene detto, c'è stato uno che ha pagato per te. Sei libero. E quell'uomo, seppur malvagio, vivrà per tutta la sua vita riconoscente a colui che ha pagato per lui e lo ha tirato fuori dal braccio della morte. Ma qui c'è molto di più. C'è Cristo che ci ha tirati fuori, ci ha scampati dalla morte seconda, che è lo stagno di fuoco di zolfo, eterno. E la nostra vita Questa fede è quella vita che entra in questa rivelazione, questa è la vera fede, e vive la propria vita per colui che lo ha scampato dalla condanna e dalla morte. E questo è meraviglioso. Si ravvede, si pente e cammina secondo la volontà, secondo la fede di colui che lo ha scampato per sempre, fino alla fine dei suoi giorni. E questo è meraviglioso. E come tutti noi, aspetta il suo ritorno, perché sa che c'è una promessa che lui tornerà, e aspetta il suo ritorno secondo quello che colui che lo ha scampato gli ha detto, gli ha raccomandato. La scrittura qui dice un'altra cosa, ci muoviamo verso il secondo punto, il tempo vola. La Chiesa vive della grazia di Dio, i doni e le opere. Allora qui la scrittura, per non cadere in inganno, ci dice una cosa, e ci andiamo verso la vera grazia di Dio. Noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù, non andiamo nel dettaglio di questo, per le buone opere. Ma quali opere? Quelle che Dio ha preparato affinché le pratichiamo. Allora, come potrebbe l'uomo naturale soddisfare questa richiesta? È impossibile. L'uomo naturale non potrebbe soddisfare questa richiesta. Per questo Dio ha provveduto altra grazia per i suoi figli. Leggiamolo direttamente dalla parola di Dio. Efesini 1, versetto 13. La scrittura afferma che in Lui, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza o salvazione, in Lui avendo creduto, ciò che abbiamo visto prima, avete ricevuto il suggello o il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Allora, altra grazia per noi. Coloro che hanno creduto, è stato dato lo Spirito Santo che era stato promesso. Gesù aveva promesso il suo Spirito. Evangelo di Giovanni, capitolo 15 e capitolo 16. Il Padre vi manderà lo Spirito, io vi manderò lo Spirito da parte del Padre, io vi manderò lo Spirito. Gesù aveva promesso il suo Spirito e lo ha mandato. Se io non me ne vado, non può venire a voi il Consolatore, dirà ai suoi. Ma quando io sarò andato, ve lo manderò. Ed egli parlerà di me. Vi rammenterà tutte le cose. Guardate cosa succede. Ecco la vera opera di Dio. Vi rammenterà tutte le cose. Egli vi guiderà in tutta la verità. Grazia sopra grazia. Lo Spirito vive in noi per parlarci di Lui. Vi guiderà in tutta la verità. Lo Spirito Santo dimora in noi. Senza lo Spirito non ci sono le opere di Dio. Romani capitolo 8, versetto 9, mi pare, dice: chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Lui. E senza lo Spirito di Cristo non si possono fare le opere che Dio ha preparato affinché noi le pratichiamo. Perché lo Spirito di Dio, non il nostro uomo vecchio, è l'uomo che si rinnova ad immagine di colui che lo ha generato, in conoscenza, secondo che è scritto in Colossesi al capitolo 3, versetto 10, che compie le opere di Dio. Svesti l'uomo vecchio e rivesti il nuovo. È quello Spirito. Senza lo Spirito di Dio noi ci possiamo provare e riprovare, ma non si fanno le opere di Dio, perché è grazia. Perché è la grazia di Dio che opera in noi. Noi siamo qui per la grazia di Dio e camminiamo per la grazia di Dio. La vera grazia. Lo Spirito dimora in noi, caparra e pegno della nostra piena redenzione. Perché c'è una parte di noi che non è ancora redenta, il corpo. Il corpo non è ancora pienamente redento. Lo sarà quando saremo risuscitati. Allora saremo pienamente. Quando anche la creazione geme nel travaglio e dice aspetta la piena redenzione dei figli di Dio. E poi abbiamo ancora comunque in noi una natura di peccato. In quel momento là, la nostra natura di peccato, gloria al tuo nome, io non vedo l'ora. È uno dei due desideri nel mio cuore, grandissimi. Uno, stare col Signore per tutta la mia eternità, vederlo, amarlo, baciarlo, ribaciarlo. Due, che questa natura sia finalmente strappata via da me. Amen. Per smettere di peccare, per smettere della maldicenza, per smettere tutto quello che così facilmente, dice l'Apostolo Paolo, ci avvolge. Ma la sua presenza, tutto questo non ci sarà, perché non ci sarà nemmeno lacrima, non ci sarà una natura di morte, ma ci sarà un corpo glorificato e una vita eterna con Cristo e col Padre, che saranno i nostri luminari. Non ci sarà bisogno di sole e luna, perché la gloria di Dio e dell'Agnello sarà il luminare che illuminerà ogni cosa. Sia benedetto il tuo nome. Noi viviamo dei suoi doni. Un altro aspetto, li sto toccando, come vedete, molto brevemente. Noi viviamo dei suoi doni. La Chiesa di Dio si muove ed opera secondo lo Spirito. Solo un folle potrebbe pensare di dire una parola secondo Dio senza il dono dello Spirito di Dio. Senza lo Spirito di Dio. Io stesso questa mattina sarei un folle poter pensare di parlare, dire qualcosa per secondo Dio, se non fossi guidato dal suo Spirito. E tremo ogni volta che salgo qua sopra di poter dire qualcosa che non è secondo la sua volontà. Poiché la Scrittura mi dice che io ne pagherò, lo pagherò in qualche modo. Il Signore me lo metterà a debito. Noi non possiamo pensare di fare la volontà di Dio se non per il suo Spirito, sospinti dallo Spirito di Dio. Possiamo ovviamente non ascoltarlo, e quello si chiama camminare per la carne. Quello che la Bibbia chiama camminare per la carne, per un credente, è possibile per un periodo, è chiudere le porte allo Spirito di Dio. È possibile per un periodo, ci sono degli esempi nel Nuovo e nell'Antico Testamento. L'Apostolo Paolo ci dice, nella lettera ai Romani, ci dice che noi non sappiamo nemmeno pregare. Come si conviene? Altra grazia. Noi non sappiamo pregare come si conviene. Infatti dice la Scrittura, Romani capitolo 8, 26-27, che lo Spirito intercede per i santi secondo Dio. Quindi altra grazia, abbiamo bisogno di altra grazia anche per pregare. Perché non sappiamo pregare come si conviene. Possiamo pregare di mente, possiamo pregare di, sebbene siamo chiamati ad usare l'intelligenza, come dice in Prima Corinzi, possiamo pregare di pancia, di emozione, ma lo Spirito di Dio intercede per i santi, secondo Dio, perché voi non sapete pregare, io non so pregare come si conviene. Abbiamo bisogno anche qui della grazia di Dio, e la grazia di Dio c'è. Negherò io lo Spirito a coloro che me lo domandano? Cioè, cosa vuol dire? A coloro che sanno che hanno bisogno che il mio Spirito sia vivificato e pieno nella loro vita. Io non lo nego, dice Gesù, non lo nego. Se qualcuno mi chiede questo, io glielo do. Non lo nego. Laddove riconosciamo che abbiamo veramente bisogno di Lui, Lui non ci nega la sua presenza e la sua pienezza. La parola di Dio ci dice che ci sono cose che le orecchie non hanno udito, che gli occhi non vedono, non salgono nel cuore dell'uomo, ma lo Spirito le rivela. Coloro che amano Dio, a coloro che amano Dio, queste cose sono rivelate, dice la parola. Prima Corinzi 2, 9, 10. Sono rivelate. Io prima di conoscere il Signore ero uno schernitore della Trinità. Mi sembrava assurda. Poi quando il Signore mi ha rivelato la sua gloria, non c'è cosa di più meravigliosa, seppure insondabile, perché noi non possiamo sondarla, però la credo e la vedo scritta ovunque nella parola di Dio. Così come tante altre cose. Che meraviglia il Signore. Perché queste cose non sono salite, non le ho partorite con questa mia intelligenza. Non perché io sia savio e intelligente, non perché io abbia fatto una scuola piuttosto che un'altra, ma perché lo Spirito di Dio le rivela. Infatti l'Apostolo Giacomo dice, non ci sono molti savi e molti intelligenti, molti ricchi tra voi. Ed è così, perché al Padre è piaciuto di dare queste cose ai piccoli fanciulli. E Gesù fremette nello Spirito quando lo Spirito gli portò questa rivelazione. Padre, a te è piaciuto! E io mi rallegro, perché ti è piaciuto così. Anche l'Apostolo Pietro, di fronte alla rivelazione che ebbe, a un certo punto Gesù porrà una domanda nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 18, perché c'erano tanti modi, cioè, la gente già pensava allora tante cose su Gesù. È un profeta, è Elia, oppure qualcos'altro. A un certo punto il Signore Gesù fa una domanda e dice, voi chi dite che io sia? E Pietro risponde, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli dà una risposta a Pietro, non carne e sangue ti hanno rivelato questo. Bravo Pietro! Tutti grande scrosse di applausi, no? Tutti ci sarebbero, bravo! No, no, no. Gesù dice, no, non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre che è nei cieli, perché la grazia viene dal cielo. Noi non ci sono scrosci di applausi, non possiamo solo battere le mani così. Tutte le volte che c'è una rivelazione, noi possiamo guardare il cielo e battere le mani al Signore. Non ci sono dei fenomeni. Ma c'è solo un Dio meraviglioso e uno Spirito Santo che rivela veramente le cose al cuore dell'uomo. Battiamo le mani verso il cielo quando sentiamo qualcosa da Dio, perché è Dio che fa discendere la sua grazia per noi. Noi siamo solo un canale, quello che siamo chiamati a fare è essere un canale sgombero, pulito, purificato 7 volte col fuoco, per fare sì che noi siamo totalmente annullati, perché siamo solo un peso davanti a Dio, la nostra carne, affinché Lui parli e si compiaccia nel parlare. A Dio piace usarsi di noi per parlare. Ma quando c'è qualcosa che viene dal cielo, battiamo le mani al cielo, perché è lo Spirito di Dio che ci sussurra cose meravigliose. I doni stessi spirituali, che si chiamano carismi, ok? O carisma in greco, carismata, quando è plurale. Perché si chiamano carismi? Perché caris è grazia. I doni sono grazia di Dio. E la Chiesa non esiste senza i doni di Dio. Non esiste. Non esiste. La parola di Dio ci dice chiaramente che la Chiesa non esiste se non ci sono i doni, se non piove dal cielo. Perché ci dice la Scrittura che lo Spirito di Dio distribuisce i suoi doni come vuole. 1 Corinzi 12:11. Secondo la sua volontà, Lui li dà a tutti noi, secondo la sua volontà, per il bene comune, per l'utile comune, dice la Scrittura. E noi siamo chiamati a ricercare, a usare i doni in maniera conforme alla parola di Dio, ovviamente, quindi secondo che dice la Scrittura, perché senza il dono di Dio, senza i doni di Dio, è solo carne e sangue. Ma carne e sangue non erediteranno mai il regno di Dio, mai. E noi siamo chiamati, la parola ci esorta a ricercare i doni di Dio e a usarli per l'utile comune, secondo che dice la Scrittura. Se no non siamo niente. Guardate, Efesini capitolo 7, 4, versetto 7, dice questo: a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. La grazia è stata data a ciascuno di noi, il contesto della Chiesa, secondo il dono largito, cioè dato da Cristo. Egli è per questo che è detto salito in alto, egli ha menato in cattività un grande numero di prigioni ed ha fatto dei doni agli uomini. Versetto 11, ed è lui che ha dato, è lui, è soltanto lui, che ha dato degli uni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, del servizio, per l'edificazione del corpo di Cristo. È lui! Se non ci sono i suoi doni, non ci sono pastori, non ci sono dottori, non c'è nulla, se non che tutto viene dal cielo. Per quello che dico, battiamo le mani, altro che doctor qua, doctor di là, bisogna battere le mani al cielo, perché è Dio che fa scendere i suoi doni. Se no non c'è nulla, c'è solo carne e sangue, umanità, e noi dell'umanità, come diceva il fratello Piero in preghiera, ne siamo abbastanza, non ne possiamo più, neanche della nostra umanità, non di quella degli altri, della nostra carne. Poi guardiamo quella degli altri, prima guardiamo noi stessi. Togliamo la trave e vedremo bene la pagliuzza. Ma togliamo la trave e vedremo bene la pagliuzza. E tutto viene dalla grazia di Dio. E noi possiamo fare una cosa nella nostra vita, ciò che non successe nella vita di Paolo, vanificare la grazia. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, 1 Corinzi 15:10. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Non è stata vana, Dio gli parlava e lui andava. Dio gli diceva e lui faceva, perché doveva fare le opere che Dio aveva preparato. Anche per noi ci sono queste opere, ci sono. Dio ci parla, se siamo figli di Dio, Dio ci parla, altrimenti facciamoci delle domande. Dio ci parla e ci dice di procedere in certe direzioni. Ascoltiamo la parola di Dio e procediamo. Perché sono quelle le opere che Dio ha preparato per noi affinché le pratichiamo. E facciamo la sua volontà. Come dicevano diversi fratelli, pregavano, vediamo che avanziamo con i tempi. Bene, più avanziamo con i tempi e più l'Evangelo di Matteo, nel sermone profetico, ci dà un comando. Vegliate! Gesù lo dice, quando i suoi gli fanno una domanda, Gesù risponde, ma come, che risposta non potrebbe dire? Guardate di non essere sedotti. Questa è la risposta di Gesù quando gli chiedono, quando verranno queste cose e quando verrà la fine dell'età presente. Risposta, guardate di non essere sedotti. Capitolo 24 e 25, vegliate, vegliate, vegliate. Queste sono le parole di Gesù per i tempi vicini o lontani che sono gli ultimi. E questo è fondamentale. 5 minuti, vi chiedo, così finisco. Abbiate pazienza, per favore. L'ultima parte è questa, la parte terza. Quindi, prima parte, rivelazione, salvezza, santificazione, i doni. Tutto viene da Dio. Tutto viene da Dio. La grazia di Dio. E noi dobbiamo aprire le nostre mani, ringraziare il Signore, rimboccarci le maniche, in estate viene meglio perché sono corte, e andare dove il Signore ci vuole, ovunque, fare la sua volontà. Questo è il cammino secondo lo Spirito. Lo Spirito ci parla? Noi possiamo dire cammino secondo lo Spirito. Cosa vuol dire camminare secondo lo Spirito, secondo voi? Camminare secondo che l'indicazione dello Spirito ci dà. Quello significa camminare secondo lo Spirito. Lo Spirito ci comanda e noi andiamo secondo che lo Spirito ci ha comandato. Diciamo le cose che lo Spirito ci comanda e viviamo come lo Spirito ci comanda. E siccome tutte queste cose sono spirituali, vediamo ancora come, se manca lo Spirito, se non c'è lo Spirito di Dio, tutte queste cose non possono avvenire. Non possono. Non possiamo cercare, a volte noi ci mettiamo a cercare il frutto dello Spirito in un non credente. Amore, gioia, pace. Ma siamo impazziti. Diciamo, ma quello lì. Che c'ha lo Spirito di Dio, lì sei da cercare il frutto, ma non in chi non crede, non c'è quel frutto. A volte siamo forse rattristati perché vediamo più di quel frutto in chi ci sta di fronte rispetto a noi, nonostante a volte non sia un credente, almeno in apparenza. Non che non sia un credente in apparenza, abbia più frutto di noi. È lo Spirito di Dio che fa il suo frutto, lo Spirito abbonda in noi. allora ci sarà frutto abbondante in noi. E qual è la volontà dello Spirito che si chiama Spirito Santo? Santificare le nostre vite. Se si chiama Spirito Santo, vorrà santificare le nostre vite. Se si chiama Spirito della verità, vorrà togliere la menzogna dalla nostra vita. Se si chiama Spirito di gloria, vorrà togliere i nostri abiti sudici e glorificarsi in noi. Spirito di bellezza. Spirito di Dio, cioè il carattere di Dio in noi. Spirito di Cristo, il carattere di Cristo in noi. Mansueto, umile di cuore. E questo è meraviglioso. E la vera grazia è proprio questa, contraria invece alla grazia. Ok, ho il biglietto e sono a posto. No, non è questa la vera grazia, questa è la falsa grazia. La vera grazia è quella di cui ci parla Tito, al capitolo 2, versetto da 11 a 15, che la grazia mi ha fatto venire in mente questa mattina, che dice, questo lo leggiamo e poi dopo basta. E a casa vi reggete dopo Romani dal capitolo 6, da 1 a 5, da 11 a 15. Lo leggete a casa, lo rileggiamo assieme a casa. Tito 2, 11, 15. Poiché la grazia di Dio salutare, cioè che fa bene, a salvezza potremmo anche dire, per tutti gli uomini è apparsa. La grazia di Dio è apparsa e palesata in Cristo. Guardate cosa fa la vera grazia nella vita di un figlio di Dio. Ci ammaestra. La grazia di Dio, la vera grazia di Dio, opera in questo modo. Ci ammaestra a rinunciare all'impietà, alle cose empie, alle cose non pie, alle cose malvagie. Ci ammaestra a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze. La grazia di Dio, quella vera, compie quest'opera in noi. Dio vuole, la compie per noi, per vivere in questo mondo in modo temperato, in modo giusto e in modo pio, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Eccola la vera grazia di Dio, ci ammaestra a rinunciare a tutte queste cose che per noi sono state di gran valore un tempo, cose empie, cose malvagie, cose mondane, concupiscenze, voluttà di vario genere. La vera grazia di Dio ci ammaestra a toglierci le bramosie ai desideri in cui non dobbiamo, ci fanno quasi ruggire, aspettando l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi al fine di riscattarci da ogni iniquità. Lui lo ha fatto per riscattarci ed ecco perché compie quest'opera qui che lui ha già fatto per noi, è già valida ai suoi occhi, lui la rende vivente nella nostra vita a fine da riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Quali opere buone? Quelle che lui ha preparato innanzi alla fondazione del mondo affinché le pratichiamo. Insegna queste cose ed esorta e riprendi con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. Questo è ciò che Paolo ha scritto a Tito, Paolo verso la fine dei suoi giorni, poiché le lettere di Tito e Timoteo sono le ultime, ha scritto questo, insegna queste cose, la vera grazia di Dio, che ci ammaestra a lasciare le concupiscenze, le impietà, affinché lo Spirito che è in noi ci purifichi nell'attesa del suo ritorno. Bene, ero a casa, avete Romani 6:1-5 se volete, sempre a fine a questo e da 11 a 15. Concludo con una cosa, con due. Uno, queste cose ci devono un pochino umiliare. In che senso? Nel senso che di Prima Corinzi 4:7, infatti chi ti distingue dagli altri, dice Paolo, che hai tu che tu non l'abbia ricevuto? E seppur l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? Noi abbiamo ricevuto tutto dalla grazia di Dio e continuiamo a ricevere della grazia di Dio che è per noi. Abbiamo un atteggiamento veramente come di colui che lo ha ricevuto E questo ci deve sì umiliare, ma ci deve dare anche una profonda riconoscenza e grande allegrezza, perché Dio ci ha dato ogni cosa. Viviamo della sua grazia. Dall'inizio del nostro cammino fino all'ultimo dei nostri giorni, noi andremo avanti per la grazia di Dio. E lo vedremo per la grazia di Dio. La sua grazia vuole trasformare la nostra vita. Lui ha preso l'impegno con noi e lo vuole portare avanti. Camminiamo secondo lo Spirito, secondo che Lui ci dà. E l'ultimo passo, gli apostoli tutti credevano che la grazia fosse veramente importante e spesso nei loro saluti, nelle varie lettere di Paolo per esempio, c'è questo saluto che è quello con cui vorrei concludere. La grazia del Signore nostro Gesù sia col nostro spirito, fratelli. Amen.